Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e quasi 4 minuti. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Che storia pazzesca. Siamo andati a dormire, che era il 2022, e ci siamo svegliati improvvisamente nel 1986. Lo sentite in sottofondo? Il 1986 con Take On Me degli A-ha. C'erano gli A-ha, c'era Papa Don't Preach, ma c'era anche The Queen Is Dead, c'erano i Ram, Billy Bragg e gli House Martin. Non era mica male 1986, ma come diavolo ci siamo finiti ancora una volta lì, nel 1986, come Marty McFly che per sfuggire ai libici finisce indietro nel tempo fino al 1985. Solo che a guidare la DeLorean questa volta non è Michael J. Fox. Al volante della DeLorean questa volta è lei, è l'inflazione! L'inflazione con tutta la sua voglia di tornare a casa, agli antichi splendori del 1986. Viaggiava al 7% l'inflazione nell'86, proprio come oggi. Vabbè, oggi fa 6.9, ma cosa vuoi che sia, un niente. Per fare cifra tonda ci possiamo tranquillamente riaggiornare alla settimana prossima. Eppure del 1986 ci ricordiamo Take On Me, ma non ce la ricordiamo mica l'inflazione. Vabbè, che poi è normale, eh? Eravamo ragazzi. ragazzini nel 1986 e la rogna dell'inflazione la potevamo lasciare tranquillamente ai genitori. E comunque c'era il boom economico alle spalle del 1986, c'era una discreta garanzia del posto fisso, mica 30 anni di precipizio del potere d'acquisto e un futuro lavorativo più incerto del futuro incerto di Tonino Carotone. E poi non c'era la guerra nel 1986. Beh, insomma, c'erano i russi che si ritiravano in rotta dall'Afghanistan, c'erano gli americani che bombardavano un po' la Libia di Gheddafi. Insomma, non era esattamente la Perugia Assisi globale. Tanto che l'anno prima Sting nel 1985 aveva fatto Russians con i russi, gli americani, come aveva fatto Dalla poco prima. E c'era Chernobyl comunque nel 1986, che era roba sovietica e ancora non si parlava di Ucraina. E c'era già la regina Elisabetta nel 1986, la regina Elisabetta a cui adesso hanno dato un cocchio d'oro Scansa del Cenerentola per inaugurare domani il giubileo di platino. C'era lei e c'era Silvio, proprio lui che comprava il Milan, e lo comprava proprio nel 1986. Milan che l'ha messo male all'epoca, non però come il Pisa che retrocedeva proprio nel 1986, lo stesso Pisa che ha perso con il Monza di Silvio, promosso nel 2022, gloria calcistica che lo riporta indietro al 1986. Avete visto che tutto quanto torna, come Top Gun, che era il grande must del 1986, che è stato riproposto proprio a Cannes nel 2022. Insomma, potrei perdermi per ore, ma davvero per ore, con la scusa del parallelismo nella memorialistica del 1986 e far partire Venus delle Bananarama, o magari come in sottofondo The Final Countdown degli Europe. Ma però il dovere e l'inflazione mi richiamano all'ordine. Peccato, sarà per la prossima volta. Intanto conosciamoci con l'inflazione. Piacere inflazione, piacere Gianmarco Bachi, molto contento di conoscerti. Beh, io un po' meno, ne avrei fatto francamente a meno. Ma intanto, insomma, l'inflazione è qui tra noi, 7% quasi, come nel 1986. E tra l'altro è stato l'anno che, volendo dal punto di vista della metafora, ha costituito anche l'atto fondativo del Movimento 5 Stelle, il 1986. Fantastico 7, Beppe Grillo che dà del ladro a Craxi con Baudo che si inschernisce e prende le distanze come avrebbe fatto Biscardi. C'era Pippo Baudo nel 1986 e c'era Mike che faceva bis su Canale 5 e Corrado con Il pranzo è servito subito dopo. Vabbè, mi sto facendo riprendere la mano un'altra volta, non dirò niente di Karate Kid 2 nel 1986. Torniamo con le lancette necessariamente a oggi, perché è lì che ci riportano i giornali ed è lì che ci riporta la DeLorean dell'inflazione, 6.9% proprio come nel 1986. E siccome giusto ieri, ve lo ricorderete, raccontavamo del fatto che se addirittura Colao si accorge della necessità di alzare i salari di fronte all'erosione pazzesca del potere d'acquisto, peraltro già in atto ma adesso, come dire, divorato da un'inflazione galoppante, figuriamoci come siamo messi. Lo diceva Colao, lo diceva con maggiore vigore anche Orlando, ministro del lavoro, rispondeva assolutamente niet invece il presidente di Confindustria Bonomi, che rimandava al mittente le richieste e accampava, come dire, tra le ragioni quella del reddito di cittadinanza come principale competitor delle imprese, altro che l'inflazione. Detto questo, ieri ha parlato chi? Il presidente della Banca d'Italia, Visco, e proprio a proposito dell'aumento salariale in tempi di inflazione. E che cosa ha detto? Siamo sulla prima pagina del Corriere della Sera: evitare rincorsi tra prezzi e salari. Aggiunge, se volete gli aumenti salariali, al massimo una tantum. E questa è la Stampa. E allora, prima di analizzare le parole di Visco, andiamo a vedere come sta correndo l'inflazione, che sembra avere il passo di Marcel Jacobs al top della forma quando vinceva i 100 metri alle Olimpiadi. Ne scrivono tutti, ovviamente ovviamente questa mattina dell'inflazione, giusto per fare un punto. Pagina 11 del Corriere della Sera, inflazione al 6,9 come nel 1986, una raffica di aumenti determina un'accelerazione dell'inflazione che a maggio sale al 6,9 su base annua, un livello che non veniva registrato da 36 anni, quando il caro vita segnava un più 7%. I dati preliminari dell'Istat certificano insomma l'ennesima corsa dei prezzi dopo il rallentamento registrato lo scorso mese di aprile. Un quadro generale molto difficile ad alimentare la preoccupazione e dunque lo strappo sul fronte dei prezzi in un contesto che a livello dei paesi dell'Eurozona registra a maggio un tasso medio di inflazione all'8,1%, un valore senza precedenti da quando è stata creata l'Unione Monetaria. I dati Istat individuano l'aumento dei beni energetici come il principale fattore che, oltre a spingere verso l'alto l'inflazione, genera un effetto sugli altri comparti merceologici, innescando un rialzo dei costi che si traducono in un aumento dei listini finali. Non a caso l'Istituto di Statistica constata che nel mese di maggio accelerano i prezzi al consumo di quasi tutte le tipologie di prodotto, con gli alimentari lavorati che fanno salire di un punto la crescita dei prezzi del carrello della spesa, che si porta al più 6,7%, come non accadeva dal marzo, ancora una volta, dell'86, all'epoca era il 7,2%. La dinamica dei rincari nel mese di maggio si fa sentire, come detto, soprattutto per i beni energetici, che crescono su base annua del 42,2%, segnando un più 2,6 rispetto al mese di aprile. Nello specifico, il gas aumenta rispetto a maggio dello scorso anno del 66,3%, il gasolio per riscaldamento del 47,5%, il gasolio per mezzi di trasporto del 25% e l'energia elettrica a mercato libero del 74,7%. A sostenere la corsa dei prezzi sono anche i beni alimentari, con un balzo nel corso dell'ultimo anno del 7,1%, in particolare gli alimentari lavorati mostrano una crescita del 6,8%, con aumenti generalizzati di tutti i prodotti che compongono questo aggregato. Alcuni esempi restituiscono la misura di quanto capita sugli scaffali di negozi e supermercati: l'olio alimentare è aumentato del 70,2%, pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta segnano un più 16,6% con un aumento dell'1,9% da aprile a maggio. Il burro costa il 22,6% in più rispetto a un anno fa e il 6,7% in più rispetto al mese di aprile. A crescere anche le tariffe dei servizi, più 3,1%. Questo il quadro che al di là dell'inquietante che viene restituito dai dati dell'Istat per quanto riguarda l'aumento dei prezzi e l'erosione del potere d'acquisto. Ma l'Istat che cosa vede? Anche una luce, non tanto in fondo al tunnel, ma una specie di plafoniera sopra tutto questo buio. L'Istituto di Statistica ha rivisto la stima sull'andamento del prodotto interno lordo nel primo trimestre, certificando un rialzo dello 0,1 rispetto agli ultimi tre mesi del 2021, anziché una flessione dello 0,2 come indicato dalle settimane scorse. Una revisione che porta la crescita su base tendenziale al 6,2 e che soprattutto spinge il valore della crescita acquisita del 2022 a quota più 2,6, un progresso ulteriore che consente di affrontare i restanti trimestri dell'anno con maggiore fiducia. Alzi la mano là fuori chi è rinfrancato dall'aumento del PIL dello 0,1%, mentre intanto aumentano del 7% all'anno i prezzi generale, perché abbiamo visto poi gli aumenti specifici soprattutto sugli energetici e sugli alimentari. Che cosa significano? Chi alza la mano per esempio è il ministro Brunetta, che dice: l'economia italiana si dimostra più forte di qualsiasi pessimismo, i profeti di sventura che preconizzavano una recessione nel 2020 dovranno ricredersi. Anche Draghi valuta meno allarmistico di quanto possa apparire il quadro. Il dato sull'inflazione italiana, dice, è alto e ci sono alcune differenze tra la situazione italiana ed europea e la situazione degli Stati Uniti. Da noi il tasso di inflazione, scusa l'energia e il cibo, è basso e le aspettative di inflazione non sono particolarmente cresciute. Sta di fatto che però il potere d'acquisto delle famiglie si misura proprio su il tasso di inflazione che riguarda l'energia e il cibo. Quindi, per esempio, tra le altre cose, per dirne una, il prezzo della benzina, e quindi ipotesi sconto benzina, il cui prezzo si è tutt'altro altro che calmierato, vi ricorderete tutto quanto il dibattito quando è scoppiata la guerra ed è arrivato il primo giro di sanzioni. Si studia un nuovo taglio delle accise da agosto, intanto il governo pensa ad altri aiuti per famiglie e imprese. Siamo nel campo degli aiuti, dei provvedimenti tamponi, perché nel frattempo le sanzioni dureranno moltissimo tempo, il quadro non si modificherà a breve, e la soluzione appunto di aumentare i salari, perché poi come dire sono gli stipendi fissi quelli che scontano maggiormente il peso dell'inflazione, aumentare i salari mentre aumentano i prezzi sembra non piacere non solo a Bonomi ma nemmeno al presidente della Banca d'Italia, che teme che l'aumento salariale possa spingere ulteriormente l'inflazione verso l'alto. E quindi Visco dice no, l'abbiamo visto, aumenti salariali al massimo una tantum. Chi risponde a Visco questa mattina con solidi argomenti è Giorgio Meletti sulle pagine di Domani. La pensata del governatore: rilanciare l'economia pagando meno i lavoratori. E questo è il titolo del pezzo che Meletti firma per Domani. E da dove si parte? Si parte dalla iconica maschera di Alberto Sordi. A me m'ha bloccato la malattia, piagnucolava Alberto Sordi alias Nando Mericoni, ovviamente un americano a Roma quando nel 1986 ma nel 1954. E a me m'ha rovinato la guerra, recriminava Ettore Petrolini, Gastone 1924. Due comici, scrive Meletti, insegnavano agli italiani a ridere delle banalità su cui fondavano le proprie lacrime. Non è invece chiaro se il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, volesse far ridere qualcuno e chi, incentrando le sue solenni considerazioni finali su queste stesse banalità. A noi ci hanno rovinato il Covid e la guerra in Ucraina. Il governatore ha chiamato a testimone il suo illustre predecessore Luigi Einaudi, che si era accorto in tempi non sospetti che la pace fa bene all'economia e la guerra le fa male. Ma se per questo, lo notò anche un altro economista eccesso come John Maynard Keynes all'indomani della Grande Guerra, e non mancarono analoghe osservazioni riguardo alle guerre napoleoniche addirittura due secoli fa, già con la guerra del Peloponneso. 2500 anni fa gli antichi greci inventori della parola economia si resero conto che con la pace si muore meno e si vive meglio. Dopo aver spezzato il pane della scienza dell'ovvio, Visco ha ignorato il punto vero. Pandemia e guerra colpiscono infatti tutto il pianeta, ma non allo stesso modo. Colpiscono in modo feroce i paesi più poveri e in modo contenuto i paesi più ricchi, ma in misura. Un paese come l'Italia, ricco ma da anni afflitto da un costante impoverimento, e in Italia colpiscono i poveri e non i ricchi. Fanno male al grosso delle famiglie costrette a tirare avanti con 20-30 mila euro l'anno quando va bene, e non a quelle che possono contare su uno stipendio di 450 mila euro. Insomma, Gianluca Vacchi non ha il problema di arrivare con i balletti a fine mese. La pandemia e la guerra, prosegue poi Meletti, si abbattono in Italia soprattutto su milioni di disoccupati ufficiali e su milioni di disoccupati occulti, come quelli che lavorano 10 ore alla settimana e l'Istat considera occupati. C'è poi, da molto prima delle disgrazie esogene, come le definirebbero gli economisti togati, una drammatica questione salariale. Negli ultimi 30 anni i salari italiani sono calati del 3%, quelli francesi sono cresciuti del 31%, quelli tedeschi di quasi il 34%. Che dice Visco di tutto questo? Niente. Per lui, come per molti economisti e politici, quello che conta è l'economia nel suo complesso, per dirla volgarmente il numero di polli consumati. Se poi qualcuno ne mangia due lasciando a un altro la fame, non importa, la media è salva. Il paradosso di Trilussa, immagino che ce l'abbiate ben presente. E così in Italia non c'è la questione salariale se non, udite udite, come minaccia per l'inflazione. E sì, perché nel libretto di istruzioni per guidare l'economia nazionale c'è scritto che all'aumentare dei prezzi il potere d'acquisto dei lavoratori cala, quindi gli esosi chiedono aumenti salariali, ma se li ottengono il costo di produzione delle merci aumenta, e così il prezzo finale delle stesse, che spingerà l'inflazione e indurrà gli incontentabili a chiedere nuovi aumenti. Visco è terrorizzato, la guerra ha fatto schizzare i prezzi dell'energia e quindi l'inflazione, ma lui non si preoccupa tanto di famiglie e imprese in difficoltà con le bollette e con tutte le altre spese, si preoccupa del rischio rischio di una rincorsa tra prezzi e salari, perché c'è un altro serio problema. Sempre nel manuale di istruzioni c'è scritto che se aumentano i salari c'è più disponibilità a spendere e più richiesta di merci, e per la nota legge della domanda e dell'offerta, se la gente compra di più i prezzi salgono, così che un aumento dei salari stimola due volte l'inflazione. Ma Visco è sereno, basta lasciare fermi i salari e così l'inflazione eroderà ulteriormente il già infimo potere d'acquisto delle famiglie, e testuale, la perdita di potere d'acquisto tenderà a contenere la domanda finale, attenuando la pressione sui prezzi, e così l'economia sarà salva. Purtroppo però il ragionamento di Visco somiglia, conclude Giorgio Meletti, alla storiella del contadino che aveva abituato il suo somaro a mangiare sempre meno, fino a che la povera bestia morì e il suo datore di lavoro si disperò: che peccato, proprio ora che aveva imparato a non mangiare. Così Giorgio Meletti oggi sulle colonne di Domani, in risposta all'analisi del governatore della Banca d'Italia Visco, che rifugge come uno spettro ulteriormente inflattivo l'aumento dei salari in relazione all'aumento dei prezzi. L'inflazione dunque l'argomento di prima pagina questa mattina su quasi tutti i giornali, e poi naturalmente si torna a parlare del nuovo giro di sanzioni, il via alle sanzioni, ma il nuovo fronte è l'ingresso di Kiev. L'embargo sulle importazioni di petrolio scatterà tra 8 mesi. Al prossimo vertice si discuterà anche la proposta di Macron, che punta alla creazione di una comunità politica europea, così il Corriere della Sera. Apre anche La Stampa sullo stop al greggio russo via mare, ma appunto scatterà soltanto a febbraio. I dettagli sull'accordo per l'embargo: obiettivo riduzione del 93% le esenzioni per Ungheria e i paesi di Visegrad, la Bulgaria può comprare fino al 2024. Insomma, un ultimo giro di sanzioni, quello più delicato, che riguarda l'embargo sul petrolio, pieno di commi e di distinguo. Intanto Bruxelles apre all'ipotesi di mettere un tetto al prezzo del gas, un'apertura che viene rivendicata come un successo da parte di Draghi, che è stato il primo a muovere in sede europea in questa direzione. Compromesso al Consiglio europeo, i 27 discuteranno il limite al prezzo, mentre la prospettiva di una stretta legata alle sanzioni su Mosca durerà a lungo, e in estate si avrà il massimo dell'impatto. A proposito di impatti, oggi si scrive molto della crisi del grano, anche perché, come dire, lì si tocca la carne viva dei bisogni primari. E allora partiamo con La Stampa, che in prima pagina ha un catenaccio dedicato proprio al tema flotta ONU per scortare il grano. Innanzitutto si parte dall'ONU. Marco Bresolin, inviato della Stampa a Bruxelles, parla proprio di questo: una risoluzione delle Nazioni Unite per fare da scudo alla missione navale nel Mar Nero, che dovrà sminare le acque e scortare le navi commerciali cariche di grano ucraino, idealmente adottata dal Consiglio di Sicurezza, dunque con il via libera della Russia, ma in alternativa anche dall'Assemblea Generale. Ieri pomeriggio, al termine del Consiglio Europeo, il presidente Michel ne ha discusso con il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. La UE è pronta a il suo sostegno all'iniziativa, anche se, come già trapelato, l'idea è di utilizzare le navi turche. Sui dettagli del piano vige la massima riservatezza, ma questo è l'approccio che verrà seguito. In prima battuta si cercherà di convincere Putin. Macron e Scholz hanno già anticipato l'iniziativa al capo del Cremlino durante la chiamata di sabato per una risoluzione del Consiglio di Sicurezza giuridicamente vincolante. È ovviamente necessario il via libera di Mosca, che ha il diritto di veto. Ovviamente questa è la soluzione ideale, ma non è detto che funzionerà il fatto di mettere in campo le navi turche, potrebbe aiutare Putin ad accettare l'iniziativa ONU, senza la quale Ankara andrebbe incontro a notevoli rischi. Trattandosi di un membro della NATO, in caso di un incidente scatterebbe l'articolo 5, dunque gli altri paesi dell'alleanza verrebbero trascinati nel conflitto. Per questo l'ombrello delle Nazioni Unite diventa fondamentale, ma in pochi si fidano della Russia, dunque Guterres lavora alle opzioni alternative. Tra queste c'è la possibilità di approvare una risoluzione all'Assemblea Generale. In questo caso non si tratterebbe di un atto giuridicamente vincolante, ma servirebbe per dare alla missione una sorta di mandato politico, giustificato dall'esigenza di garantire la sicurezza alimentare nei paesi africani e in quelli del Medio Oriente. Ai sensi del diritto internazionale, la Russia non sarebbe obbligata a rispettare la decisione, ma certamente diventerebbe più difficile contrastarla sul campo. Al summit di ieri non ha attecchito l'idea fatta circolare nei giorni scorsi dall'alto rappresentante Josep Borrell, ma mai effettivamente discussa, di intervenire con una missione navale UE. La soluzione turca è certamente più digeribile per la Russia. E di un piano turco scrive oggi invece Repubblica: la regia turca per sbloccare il grano, ma anche per arrivare ad agosto al cessate il fuoco. Claudio Tito: un cessate il fuoco entro agosto da raggiungere con una sorta di prova generale, far partire dal porto di Odessa le tonnellate di grano ferme in banchina da settimane. Ecco il piano turco, con il via libera degli Stati Uniti, l'appoggio dell'Unione Europea e il sostegno dell'ONU. Dopo quasi 100 giorni di guerra in Ucraina è il vero primo tentativo per arrivare a una tregua, e passa lungo la linea di comunicazione Washington, Bruxelles, Ankara. L'accelerazione sulla scommessa turca è stata impressa nelle ultime ore. Anche il Consiglio europeo, che si è chiuso ieri a Bruxelles, ha avuto un'appendice tutta dedicata a questa delicatissima operazione. I tre principali leader della UE, Macron, Draghi e Scholz, si sono consultati proprio per capire quali passi compiere e quali rischi correre, perché è evidente che si tratta di un disegno con percentuali di successo non certo alte, anzi, ma considerato doveroso. I passi sono stati accelerati nelle ultime ore sulla base dei report che alcuni servizi di intelligence hanno consegnato ai governi statunitensi ed europei. Putin vuole chiudere il conflitto entro il prossimo ottobre. Il suo obiettivo è evitare di restare sul terreno anche nel prossimo inverno. Questo vuol dire però che settembre potrebbe essere un mese di fuoco, il pericolo una carneficina. Per questo il cessate il fuoco va concordato entro agosto, dopo sarebbe troppo tardi, dopo si entrerebbe in una partita del tutto diversa e del tutto imprevedibile. Per raggiungere il segno però il test è la liberazione dei cereali bloccati ad Odessa. In questo senso il piano turco è già in una fase avanzata, il cuore è lo sminamento dello spazio di mare davanti al porto. I primi controlli hanno verificato che si tratta di ordigni e reti piazzati in larghissima parte dall'esecuzione di Kiev. Erdogan ha già fatto un passo con Zelensky. Il suo disco verde è la premessa, la risposta non è stata negativa, ma con un quesito essenziale: chi garantisce che la flotta russa non ne approfitterà? Il presidente turco ha assicurato: siamo noi i garanti, la nostra flotta sigillerà lo spazio navale, nessun altro potrà agire. La richiesta di Mosca, che verrà formalizzata da Lavrov nel vertice dell'8 giugno in Turchia, si basa invece sulla convenzione di Montreux. I russi vogliono essere certi che nessun'altra nave da guerra entrerà nel Mar Nero. Sostanzialmente le ammiraglie della NATO non dovranno avvicinarsi, e anche in questo caso sarà Ankara a presidiare lo stretto del Bosforo e agirà solo sotto la sua bandiera. L'Alleanza Atlantica, pur essendone un partner, verrà tenuta fuori e ha il sì degli Stati Uniti. Non è un caso che nelle ultime ore dalla Casa Bianca siano partiti almeno tre segnali. Il primo è stato l'annuncio che non sarebbero stati consegnati a Kiev i razzi a media gittata, quelli in grado di colpire il territorio russo. Poi nella sede ufficiale delle Nazioni Unite hanno confermato che non bloccheranno l'import-export dei fertilizzanti, quindi la dichiarazione del Dipartimento di Stato a favore della mediazione turca. Nello stesso tempo analoghi segnali sono stati lanciati dagli europei. Come avete visto, il primo dei tre punti di appeasement sarebbe quello legato ai missili non forniti a Kiev, ma le cose stanno davvero così. Sì, sembrava che fossero così, ma c'è stato una retromarcia sulla retromarcia con dei distinguo missili dietro front di Biden, ma non colpite in Russia. La Casa Bianca precisa i limiti, tra poco, visto che siamo arrivati già al termine della prima parte del Demone del Tardi, ripartiremo proprio da qui, da questa fornitura missilistica, con dei vincoli precisi. Intanto la linea va a Sara Milanese per l'edizione delle notizie delle 8:30. Ci sentiamo tra poco con il Demone del Tardi.
Fortunately, you have got someone who relies on you. We started out as friends, but the thought of you just gives me end. The symptoms are so deep, it's so much too late to turn away. We started out as friends. Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Time, I'm sure, will bring disappointments in so many things. It seems to be the way when you gambling cards on love you play. I'd rather be in hell with you, baby, than in cool heaven. It seems to be the way. Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Sign your name across my heart, I want you to be my lady. Birds never look into the sun before the day is gone, but the light shines bright on a peaceful day, yeah. Stranger blue, leave us alone with a one to deal with you. We shed our stains, shower in the room that makes the rain. Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Sign your name across my heart, I want you to be my lady. Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Sign your name across my heart, I want you to be my lady. All along with you makes the butterflies in me arise. Slowly we make love and the earth rotates to our dictates. Slowly we make love.
Sign your name across my heart. Questa mattina ci pensa anche Cristina Donà a portarci dalle parti del 1986 con questa bellissima versione acustica del classicissimo di Terrence Trent D'Arby. Cristina Donà, che sarà straordinaria protagonista di Olionidis Pop, la festa di Radio Popolare il 12 giugno, il concerto di Cristina Donà sul fare del tramonto, e saremo tutti lì magari a chiedergli fai sign your name, anche se magari non l'ha messa in scaletta. Comunque, che tutta la vita che ci porti nel 1900 1986, Cristina Donà con Teresa Trendarby, piuttosto che l'inflazione. Allora ricominciamo con 15 minuti davanti, anche perché oggi c'era tanta pubblicità, quasi fossero gli anni 80, il 1986, ritornano i parallelismi, non è così, mannaggia, peccato, ma anche no, visto che non abbiamo tantissimo tempo, vi dico subito che una delle notizie e anche una delle aperture di quest'oggi sui giornali è ancora l'incontro tra Salvini e l'ambasciatore russo, tutti gli incontri tra Salvini e Razov, e questa è l'apertura di domani, dopo l'inchiesta domani appunto, che c'era ieri in prima pagina, il Copasir apre un'indagine. Oltre all'incontro del 1 marzo, il leader della Lega e l'ambasciatore russo in Italia si sono visti altre 3 volte, e poi parla il consulente Capuano. Razov ha chiesto a Salvini se se la sentiva di giocare la partita. Matteo ha detto sì, e Salvini e Capuano li ritroviamo anche nell'apertura del Washington, del Huffington Post, così come di Open, il quotidiano online diretto da Enrico Mentana, dove Capuano spiega oggi, vi racconto cosa si sono detti Salvini e l'ambasciatore russo e perché il suo piano, con il suo piano la tregua era possibile. Non avrò tempo neanche di celebrare il successo di una fantastica tennista non più giovanissima, 29 anni, come Martina Trevisan, che oggi troviamo su diverse prime pagine, la Trevisan che è in semifinale al Roland Garros di Parigi, ed è una bellissima storia personale di riscatto, di rivincita, perché nella sua biografia non c'è solamente il tennis e la terra battuta, c'è anche la lotta contro l'anoressia, il ritiro, il ritorno in campo e questa fantastica semifinale al Roland Garros. Ci tocca però tornare sulle piste che avevamo abbandonato prima di cedere il passo alle notizie delle 8:30, perché dicevamo dei missili sì, missili no, missili ni. Il dietro front di Biden, dopo il precedente dietro front di Biden, siamo sulle colonne della Stampa. Kiev tira un sospiro di sollievo dopo le precisazioni giunte nella notte da Washington sull'invio di armi più potenti da parte degli Stati Uniti. Fonti ucraine spiegano che nulla di definitivo è stato deciso sulla fornitura di missili a medio e lungo raggio. L'opzione potrebbe essere quella di inviare i sistemi di lancio con limitazione nella gittata e valutare volta per volta la fornitura delle munizioni a seconda del raggio di azione. Un chiarimento nel linguaggio dopo che lunedì il presidente Biden, a margine delle celebrazioni del Memorial Day, aveva usato una formula più ampia dicendo: non invieremo in Ucraina sistemi missilistici che colpiranno la Russia. L'obiettivo della Casa Bianca è di non cadere in provocazioni che possono scatenare escalation geopolitiche, oltre a far deragliare la trattativa sulla ripresa dell'export di grano ucraino volta a impedire la crisi alimentare. Secondo le precisazioni giunte nelle scorse ore, in realtà i sistemi missilistici potrebbero essere inviati a Kiev con la cura però di limitarne la gittata, così come la fornitura di munizioni oltre un certo raggio d'azione, ovvero 70 chilometri. Insomma, colpire sì, ma non la Russia. In guerra la gittata è tutto, e quindi vedremo se al dietro front successivo al dietro front seguirà un altro dietro front oppure no. Sta di fatto che, come vedevamo, la fornitura o meno dei missili a lunga gittata è una delle 3 condizioni possibili per riuscire a sbloccare la trattativa sul grano, che intanto miete, un po' per caso ma non a caso, i suoi effetti già, per esempio, in paesi come il Libano. Oggi il Libano e gli effetti della crisi alimentare stanno sulla prima pagina della Stampa, ne scrive Francesca Mannocchi. L'onda lunga della guerra è arrivata anche a Beirut, l'esplosione di 2 anni fa ha distrutto i silos del grano, erano le uniche scorte e ora non si possono rimpiazzare. Ma intanto c'è anche il fronte italiano, siccità e caro petrolio fermano il grano, il raccolto italiano perde fino al 30%, in questo caso siamo su Repubblica. Ma a proposito del granaio del mondo e del grano ucraino, Interessante quello che scrive Luca Celada oggi sul Manifesto: corporation all'arrembaggio delle terre agricole ucraine. Scrive Luca Celada: è recente rimbalzato sui social un testo che denuncia tre grandi multinazionali statunitensi che hanno comprato da Zelensky 17 milioni di ettari di ottima terra. Precedentemente la presunta vendita di mezza Ucraina a Monsanto, Cargill e DuPont era stata amplificata su una piccola galassia di siti variamente complottisti che in alcune versioni denunciano anche la responsabilità dell'immancabile George Soros e delle elite della finanza globale, compresi Warren Buffett, Bill Gates, eccetera eccetera. Dietro alle semplificazioni scarsamente documentate, scrive Luca Celada sul Manifesto, variamente strumentalizzate e con lunga coda di indignati commenti, esiste però un elemento di verità effettivamente legata agli interessi economici convergenti sull'Ucraina da ben prima dell'invasione russa. Una serie di rapporti dell'osservatorio economico Auckland Institute hanno documentato già da vari anni gli interessi macroeconomici che hanno fatto dell'ex Repubblica Sovietica un oggetto di intensa contesa sin dalla caduta dell'Unione Sovietica. L'Ucraina post-sovietica, con i suoi 32 milioni di ettari arabili di ricco e fertile suolo nero, dispone dell'equivalente di un terzo di tutto il terreno agricolo esistente nell'Unione Europea. Con la fine della collettivizzazione socialista sono quindi entrati in gioco una quantità senza precedenti di ettari vergini da immettere sul mercato. Si tratta, dopo tutto, del celebrato granaio d'Europa, con una produzione annuale di 64 milioni di tonnellate di cereali e sementi, tra i maggiori produttori mondiali di orzo, frumento e olio di semi di girasole. Di quest'ultimo l'Ucraina produce circa il 30% del totale mondiale. Sin dagli anni 90 si scatena dunque, prosegue Celada, la corsa per mettere le mani su quello che Jeff Rowe, direttore della DuPont per l'America, definirà uno dei mercati agroalimentari di maggior potenziale crescita nel mondo. E poi più avanti racconta, malgrado la moratoria, già nel 2016 10 multinazionali agricole erano giunte a controllare 2,8 milioni di ettari di terre. Oggi le stime parlano di 3,4 milioni di ettari in mano ad aziende straniere e società ucraine partecipate da fondi esteri. Altre stime arrivano fino a 6 milioni di ettari. La moratoria sulle vendite, ripetutamente richiesta dal Dipartimento di Stato, Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, è stata infine abrogata dal governo Zelensky nel 2020 in vista di un referendum definitivo nel 2024. Oltre all'oligarchia ucraina, corporation come Archer, Daniels Midland, Bungie, Cargill, Monsanto, Louis Dreyfus, l'azienda statale cinese Kofco, oltre a questa lista vanno aggiunte, secondo un ultimo rapporto dell'Oakland Institute, multinazionali come la lussemburghese Kernel, la holding americana NCH Capital, la saudita Continental Farmers, la francese AgroGeneration. Nell'arrembaggio spiccano le aziende europee e il ruolo della UE aumenta soprattutto dopo la firma dell'accordo di associazione economica tra Ucraina e l'Unione, entrato in vigore nel 2017, quell'accordo denunciato già all'epoca dalla Russia come grimaldello per favorire l'accesso delle multinazionali occidentali. E quindi, come dire, la partita sul grano è una partita tutt'altro che laterale tra quello che si sta giocando in questo momento sui destini dell'Ucraina e non solo. Il Fatto Quotidiano invece oggi mette in prima pagina un altro rischio legato alle armi da guerra, che non è quello che sta dentro al perimetro della guerra stessa, bensì alla emorragia di armi che possono finire nelle mani di criminali e terroristi. Alessia Grossi, a pagina 3 del Fatto: non solo funzionari del Pentagono e stampa americana, l'invio delle armi occidentali a Kiev desta preoccupazione ora anche nell'Europol. Per questo l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione tra le forze dell'ordine, con la sua direttrice esecutiva Catherine de Bolle, ha deciso di istituire una vera e propria commissione internazionale per monitorare le attività terroristiche intorno al giro di armamenti inviati in Ucraina. A denunciarlo, in un'intervista al giornale tedesco Felt, è stata la stessa De Bolle. Le attuali spedizioni di armi in Ucraina, ha detto, potrebbero creare un problema che sopravviverà anche una volta finita la guerra, aggiungendo c'è il rischio che queste armi cadano nelle mani sbagliate, come già successo dopo la guerra nei Balcani. A un certo punto la guerra finirà, vogliamo prevenire una situazione come quella verificatasi 30 anni fa, in cui le armi del conflitto svoltosi tra il 91 e il 2001 vengono tuttora utilizzate da gruppi criminali, si tratta soprattutto di armi leggere, mentre i mezzi più pesanti sono stati gradualmente eliminati, ma si parla tuttavia di milioni di mezzi leggeri ancora in circolazione oggi nei Balcani. Viene citato anche il rapporto ripreso dal Washington Post, Measuring Illicit Arms Flows, di Small Arms Survey, centro di ricerca con sede a Ginevra, che dice che l'Ucraina già prima del conflitto del 2014 risultava essere un hub di traffico di armi. I funzionari hanno stimato che almeno 300.000 armi leggere e di piccolo calibro sono state saccheggiate o perse tra il 2013 e il 2015. Una manna per il mercato nero gestito da gruppi di stampo mafioso nel Donbass e altre reti criminali. Ed è stato l'ex presidente ucraino Poroshenko, dopo lo scoppio del conflitto con la Russia nel 2014, a esprimere preoccupazione per l'aumento del contrabbando di armi nel paese. Ora arriva anche la commissione dell'Europol a mostrare le sue preoccupazioni per il rischio di un traffico d'armi illegale nell'area a fine conflitto. In questi ultimi minuti però vorrei tornare su i tanti ricordi che oggi troviamo sui giornali, ricordi della figura umana e della figura politica di Carlo Smuraglia. Per esempio, Concetto Vecchio oggi ne scrive sulle colonne di Repubblica. Addio partigiano Smuraglia, al netto del fatto che, come dire, Repubblica rivendica la posizione di Smuraglia in appoggio alla resistenza di Kiev. Concetto Vecchio tratteggia la figura storica di Smuraglia e la sua centralità nel percorso e nella vita del paese. Una liberazione di anime, questa era stata per lui la resistenza, una scelta morale prima ancora che politica, uno stare dalla parte giusta della storia. L'8 settembre del 43 lo aveva colto studente in legge alla Normale di Pisa, dove aveva come maestri Delio Cantimori e Cesare Luporini. Il padre, impiegato nelle ferrovie, era finito in carcere perché trovato in possesso di un volantino antifascista. Nel maggio del 43 gli studenti della Normale furono accusati di aver imbrattato i muri con delle scritte inneggianti alla festa dei lavoratori. Smuraglia e gli altri vennero sospesi per 6 mesi, ma riammessi prima della scadenza per l'intervento del direttore Giovanni Gentile, che sarebbe stato ucciso dai GAP a Firenze l'anno dopo. Dopo l'armistizio Smuraglia lasciò gli studi per darsi alla lotta partigiana, una scelta di vita dolorosa ma che ritenne inevitabile, raccontava. La libertà in quel momento era più importante della carriera. Tornò nelle sue Marche, venne ospitato, è sempre lui che racconta, da una famiglia di contadini. Quando bussai alle loro porte, il marito disse di essere d'accordo con le mie idee, ma che non se la sentiva di darci un rifugio, perché se ci scoprono ci ammazzano tutti. Allora intervenne la moglie. Pensa se questo ragazzo fosse tuo figlio, gli disse. Ci fu una discussione tra loro. Alla fine l'uomo si convinse e nascose me e i miei amici, perché anche quei contadini erano partigiani. In campagna si collegò ai GAP, racconta ancora Concetto Vecchio, e poi racconta ancora Smuraglia. Ancona venne liberata il 18 luglio del 44, la guerra per noi era finita, ma io non volli tornare a casa, mi pareva di non avere fatto ancora abbastanza. Decisi perciò di entrare nell'esercito, nella divisione Cremona, un residuo di quello comandato dal generale Badoglio, il CIL, il Corpo Italiano di Liberazione, che agiva sotto il comando dell'alleato inglese. Mia madre scoppiò in lacrime, ero tornato vivo dalla montagna e ora ripartivo. Riuscimmo a liberare molte città del nord, gli inglesi però ci trattavano con diffidenza, eravamo comunisti e in quanto tale ritenuti pericolosi, ci assegnavano sempre i compiti più pericolosi, tipo togliere le mine. Se ne va un maestro di libertà, ha ricordato Liliana Segre, senza il favore popolare la resistenza non si sarebbe potuta fare. È sempre stata questa l'opinione di Smuraglia, e non la fecero soltanto coloro che imbracciarono le armi, ma anche chi offrì un sostegno concreto. Una volta il presidente Mattarella, che lo ha definito una figura esemplare della nostra resistenza, disse che la rivolta morale che animò i partigiani deve permanere nella memoria collettiva del paese. smuraglia dopo la guerra, come tanti, fece sua quella lezione. I partigiani sono stati parte della classe dirigente che ha reso l'Italia un grande paese. È stato così avvocato e professore universitario, è stato legale di Licia Pinelli nei giorni bui dopo la strage di Piazza Fontana, fondatore con Lelio Basso e Umberto Terracini di Giuristi Democratici, consigliere regionale, parlamentare del PC, quindi presidente dell'ANPI, che schierò per il no al referendum del 2016. In tanti ricorderanno il suo duello con l'allora presidente Matteo Renzi alla festa dell'Unità di Bologna. Tutte queste battaglie hanno sempre visto al centro la difesa della Costituzione nata dalla Resistenza e quindi della democrazia, l'unica bussola che non va mai smarrita, specialmente in questi tempi così incerti. Schiena dritta, sguardo verso le stelle, sono state queste le sue ultime parole pubbliche al Consiglio Nazionale dell'ANPI. Concetto Vecchio ricordava anche che Smuraglia fu avvocato di Licia Pinelli, che oggi sentirete intervistata da Lorenza Ghidini e da Alessandro Braga a Prisma, proprio a proposito di Smuraglia. L'avvocato Carlo Smuraglia racconta oggi Mario Di Vito sulle colonne del Manifesto, che cominciò la sua carriera giovanissimo negli anni 50 insieme a Lelio Basso. Difese e ottenne la soluzione di un gruppo di partigiani accusati di vari omicidi durante la guerra di liberazione dal nazifascismo. Poi tanti casi, dalla difesa degli studenti del Parini di Milano accusati di oscenità per la rivista La Zanzara, le parti civili per i fatti di Reggio Emilia, la fuga di Diossina Seveso, il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti da parte dell''Ndrangheta e appunto il caso Pinelli, che per sua stessa missione segnò in maniera profonda la sua intera vita professionale. L'ingiustizia che seguì la tragedia della morte del ferroviere anarchico dopo la strage di Piazza Fontana è stata raccontata più volte dall'ex presidente dell'ANPI. Con la famiglia Pinelli il legame è rimasto profondo fino all'ultimo. Il Manifesto oggi ha parlato con Silvia Pinelli, una delle figlie di Pino, che racconta come fino all'ultimo giorno ha mantenuto Smuraglia la sua capacità di immaginare un futuro, una qualità che purtroppo in pochi hanno, e sentiremo come ricorderà poi Carlo Smuraglia oggi a Prisma invece Licia Pinelli nell'intervista che le hanno fatto Lorenza Ghidini e Alessandro Braga. Con il Demone oggi è tutto, sono già un minuto e 22 fuori dal mio spazio in questa giornata che è il primo giugno del 2022, che come abbiamo visto in virtù dell'inflazione fa tanto ma tanto 1986. Non ci sentiamo domani che è il 2 giugno, ci sentiamo direttamente venerdì. Ciao a tutti.